Gesù nei suoi insegnamenti non è lontano dai suoi contemporanei. Quindi il nostro sforzo è ogni volta che leggiamo i suoi insegnamenti è capire chi sono le persone che stanno ascoltando i suoi insegnamenti, qual è la loro cultura, per afferrare pienamente perché Gesù dice quello che dice. Quando insegnava ai discepoli e quando insegnava alle folle, Gesù davanti a sé aveva due tipologie di persone generalmente. E l'abbiamo visto l'altra volta. Aveva i giudei religiosi che conoscevano il Dio dell'Antico Testamento, ma con il quale in realtà non avevano nessuna relazione personale. Perché? Perché facevano di questo Dio un po' un burattino per i loro tornaconti personali, per essere ammirati dalle persone. Del Dio dell'Antico Testamento, di cui leggevano nell'Antico Testamento, in realtà, non avendo una relazione diretta, lo trattavano in maniera ipocrita. E Gesù, quindi, quando parla a questi discepoli, affronta questi argomenti. E poi, davanti a sé, aveva anche persone influenzate dalla cultura greca, dalla cultura dei romani, cioè persone pagane, che non avevano nessuna relazione con il Dio di Israele, che non conoscevano le scritture dell'Antico Testamento. E ognuno aveva la sua divinità, i suoi idoli. E un po' la cosa che accomunava i pagani qual era? Vi ricordate? Era che pensavano che le loro divinità erano capricciose, erano distanti, erano impegnate e non potevano darti retta. E quindi il problema di questi altri religiosi era che si relazionavano con una divinità senza conoscere realmente chi è il vero Dio. Un Dio che sì, è onnipotente. È il creatore dei cieli e della terra, però non è lontano. Anzi, attraverso lo Spirito Santo del nuovo patto, Dio dice che viene a dimorare dentro il credente. Quindi non è affatto lontano per noi oggi questo Signore, questo Dio. Allora, nell'introduzione abbiamo visto Matteo capitolo 6, versetti da 5 a 8, che Gesù dice: quando pregate, non fate come chi? I giudei, ipocriti, e non fate come chi? I pagani che non conoscono Dio. E questi erano i due punti dell'altra volta. L'ipocrisia nasceva da un'estrema confidenza con un Dio che in realtà non si conosceva, si pensava di conoscerlo da parte dei giudei. Le troppe parole, l'adulazione, gli elogi sperticati dei pagani nasceva dal fatto che non conoscevano chi è Dio. E si rivolgevano invece a delle divinità molto diverse nel carattere e nell'opera dal vero Dio. Gesù dice: guardate che il nostro Dio è un Dio vicino, che conosce nel segreto, al punto che quando vi avvicinate a Lui già sa le cose che gli dovete chiedere. Questo è l'atteggiamento del cuore di ogni discepolo di Cristo quando prega. Questo è il motivo per cui Gesù insegna il Padre nostro. E così quando ci avviciniamo al Padre nostro, Matteo capitolo 6, oggi facciamo soltanto i versetti da 9 a 10, però li leggerò tutti, tanto è breve come brano. Quando ci avviciniamo al Padre nostro, dobbiamo avere chiaro in mente questo, che Gesù non sta dicendo di fare una preghiera in una cerimonia pubblica, perché sta insegnando delle pratiche religiose individuali. Quando dice, quando fate l'elemosina, quando pregate, quando digiunate, il fattore comune è non fatevi vedere dagli altri. Quindi anche il Padre nostro rientra in questo. Non usate la religione per cercare l'approvazione degli uomini. Così siete ipocriti, dice Gesù. In tutte queste pratiche, quindi compresa la vostra preghiera, siete voi davanti al vostro Signore. Non parlate con nessun altro se non che con il vostro Dio. Quindi capiamo bene che anche se è Padre nostro, non è questa una licenza per poter fare una preghiera di questo tipo in una cerimonia pubblica come fanno nelle chiese cattoliche romane, come una parte di un cerimoniale. Adesso vedremo meglio questa mattina perché Gesù dice Padre nostro. Ci sono dei motivi. Gesù, quando insegna in questo brano, a volte usa il tu, a volte usa il voi, ma è normale, perché sta insegnando a un gruppo di persone. Anche io, se parlo a voi, a volte userò il voi, a volte uso il tu. Dipende un po' dalle circostanze, ma il suo insegnamento è diretto all'individuo, al discepolo. Gli vuole far capire quali sono le istruzioni sulla sua relazione con il Padre, e in particolar modo riguarda la preghiera. Allora, in questo brano possiamo aprire le nostre Bibbie a Matteo, capitolo 6, versetti da 9 a 15. Oggi in particolare ci soffermiamo sui primi due versetti. Versetto 9, vedete come dice: voi dunque pregate così. Dunque, è questa parola che ci riporta a quanto abbiamo visto domenica scorsa. Quando pregate non siate come gli ipocriti, quando pregate non siate come i pagani. Quando avete quindi l'atteggiamento giusto, dunque, come pregate? Pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche in terra come è fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poi qui in alcuni manoscritti c'è anche una parte che dice: perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. E Gesù poi conclude questo insegnamento dando molta importanza a questa parte del perdono, versetti 14 e 15, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Allora, l'ho voluto dividere in due perché c'è tanto da dire, anche se è molto sintetico il brano. C'è tanto da parlare del perdono, c'è tanto da parlare riguardo a cosa chiede il credente quando si avvicina a Dio, il pane quotidiano, i debiti da perdonare, la tentazione da evitare, il maligno da cui essere protetti. Ma prima ancora di chiedere, cosa ci dicono i primi due versetti di oggi, 9 e 10? Che prima ancora di chiedere, noi ci rivolgiamo a Dio riconoscendo chi è Dio, Padre nostro che sei nei cieli, ed è appunto l'invocazione che troviamo al versetto 9, e poi anche dicendo: ma Signore, io adesso ti chiederò una serie di cose, ma perché te le chiedo? Qual è l'obiettivo per cui te le chiedo? Ti chiedo il pane quotidiano perché c'ho bisogno? Ti chiedo di perdonare i peccati perché c'ho bisogno? Allora, voi direte: beh, sì, certo, ma non è solo questo. Allora, prima di fare qualsiasi richiesta, quando Gesù insegna il Padre nostro, così come dice, dovete avere il giusto atteggiamento del cuore, nei primi due versetti ci dice anche: dobbiamo avere i giusti motivi, le giuste motivazioni per cui poi chiederemo quello che chiederemo. E chiaramente noi non possiamo avere le giuste motivazioni se non guardiamo a Dio come a un padre. Padre nostro che sei nei cieli. Chi è un padre? Beh, nella cultura ebraica il padre era colui che provvedeva alla vita fisica, come oggi, ma anche provvedeva al lavoro. E voi siete diverse famiglie che hanno i figli che lavorano con loro, perché? Perché il padre provvede anche la continuazione, mediante il suo lavoro, al figlio o ai figli. E il padre inoltre era anche la guida spirituale, quello che ci teneva che la parola di Dio venisse insegnata e condivisa in famiglia. Il padre era quello che doveva educare i figli, anche se le madri stanno a casa con i figli e hanno un ruolo determinante, perché il padre è fuori al lavoro, spesso. Oggi purtroppo tutti e due devono lavorare e quindi i figli rimangono con qualcun altro che non è spesso la madre o il padre, ma il padre era colui che decideva come devono essere educati i figli, come devono essere ripresi i figli, quali azioni intraprendere perché ubbidissero ai comandamenti di Dio, e quindi poi lasciava il governo della famiglia alla madre, ma avendo impartito delle direzioni. Allora, questo Dio che è il creatore dei cieli e della terra vuole essere un padre. E non è possibile per noi avere una relazione con Dio come padre se, dice Gesù in Giovanni capitolo 3, non siamo nati di nuovo. E sempre Giovanni al capitolo 1 dice che non è possibile essere figli di Dio se non abbiamo accettato Gesù come salvatore della nostra vita. Perché per natura nasciamo peccatori e il peccatore è definito figlio non di Dio, ma di ira, nel senso che è su di lui il giudizio di Dio. Ma chiunque ha ricevuto Cristo, Dio dà il diritto di diventare figlio. E allora quando ci fermiamo a pregare e iniziamo, secondo l'insegnamento di Gesù, a dire Padre nostro, allora ci dobbiamo un attimino fermare e comprendere, ma nella mia vita c'è stato questo momento in cui sono diventato figlio? C'è stato un momento in cui sono nato di nuovo? Posso rivolgermi a Dio veramente come padre? E questo ci mette già nell'atteggiamento giusto, un atteggiamento di riconoscenza per quello che Dio ha fatto per noi, per quello che Gesù ha compiuto sulla croce al posto nostro, pagando la condanna dei nostri peccati. Spesso invece nelle nostre preghiere ci rivolgiamo a Dio come se fosse un cameriere. Mi serve questo, mi serve quest'altro, ci avrei bisogno di questo, mi piacerebbe questo. Ci dimentichiamo quello che Dio già ha fatto per noi. E che è diventato un padre. Poi nella cultura ebraica, in modo particolare, la figura del padre, proprio per lo sviluppo della storia dell'umanità e il ruolo che ha avuto l'uomo rispetto alla donna nella storia dell'umanità, dava l'idea della potenza. È vero, oggi ci sono donne muscolose più di me, però nella storia dell'uomo, dell'umanità, l'uomo è stato quello potente. E l'idea del padre dava l'idea di questa potenza, esattamente come Dio è potente nel suo essere creatore, nel dare la vita. Il padre e l'uomo dà l'idea di chi ha autorità e che emana delle leggi, così come Dio emana delle leggi. Il padre dà l'idea di quello che provvede, così come fa Dio, che provvede la salvezza dalla condanna eterna. E non vuol dire che Dio non sia anche madre, nel senso che Dio non è in realtà né maschio né femmina. In Dio ci sono le stesse caratteristiche, leggiamo nelle scritture, di un padre così come di una madre. Ad esempio, quando leggete in Isaia il capitolo 66, versetto 13, Isaia 66, versetto 16, e 13, scusate. Sentite cosa dice Dio a un popolo che stava soffrendo per la deportazione, stava soffrendo per la sua ribellione nei secoli a Dio e adesso ne stava soffrendo le conseguenze. In Isaia, capitolo 66, versetto 13, è Dio che parla e dice: come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. O ancora in Isaia 49, versetto 15. Una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta? Cioè, no, non si può dimenticare. Smettere di aver pietà del frutto delle sue viscere? Beh, anche se le madri dimenticassero, io non dimenticherò te, dice Dio. E questa parola viscere, grembo materno, sapete che in ebraico è usata in altro contesto ed è tradotta con la parola compassione. Quando Dio ha compassione è come una mamma che protegge il figlio nel suo grembo materno. Questo è Dio. Allora Gesù dice: quando le chiamiamo padre, in realtà è perché noi ci stiamo rendendo conto che siamo diventati figli e che siamo sottomessi alla sua autorità. E che contiamo sulla sua provvidenza, e che contiamo sulla sua potenza. Sì, sarà anche madre, ci abbraccerà, ci consolerà, ma soprattutto noi contiamo sulla sua autorità. Siamo sottomessi alla sua autorità, sulla sua potenza e sulla sua provvidenza. E poi non lo chiama Padre mio, perché? Ripeto, non perché è una preghiera che deve essere fatta in pubblico, insieme ad altri, per forza. Gesù dice: quando vuoi pregare, entra. Ho detto al versetto prima, nella tua cameretta, Chiudi la porta così nessuno ti vede e non sei tentato dal pregare per farti vedere dagli altri, come fanno gli ipocriti religiosi in piedi nelle piazze. Sei tu, da solo, perché dici nostro? Beh, perché tu non sei l'unico figlio. Perché quando inizi a pregare, a pensare a Dio, sai che Lui ha provveduto la stessa salvezza anche per altri. Perché così quando poi andrai a chiedere, non chiederai soltanto per te, ma chiederai per te, per i fratelli e le sorelle come te, che ti è messo vicino nella tua chiesa locale. E poi perché mentre in effetti noi abbiamo tanti padri diversi, no? Perché individuano famiglie diverse, Dio invece non è così. È un padre unico che racchiude e raccoglie sotto di sé tante famiglie, tanti uomini, tante donne. È lo stesso padre. Chiama a sé un unico popolo, un'unica famiglia. E anche il fatto che c'è scritto che sei nei cieli ricorda la stessa cosa. Non è un padre terreno, è un padre celeste. Non vuol dire che è lontano, ma vuol dire che è sopra e che circonda. Ci indica la sua maestà, ci indica la sua onnipresenza. Ci indica il fatto che ha una natura molto diversa dalla nostra, che è una natura terrena, una natura umana. Ci indica anche il fatto che questa salvezza che ci ha acquistato in Cristo Gesù è venuta da Lui, dall'alto. Non viene dal basso, non viene dalle nostre opere, non viene dal nostro impegno, viene da Lui, viene dall'alto. Questa nuova nascita di cui Gesù parlava a Nicodemo in Giovanni 3, viene dall'alto. Ed è così diverso come padre che Gesù, in Matteo capitolo 23, versetto 9, cosa dice? Non chiamate nessuno sulla terra vostro padre. Nel senso, non il padre naturale, ma il padre spirituale. Perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli. Allora capiamo bene che quando Gesù inizia a dire, quando vi fermate per pregare, non partite subito a tavoletta con le richieste, fermiamoci e pensiamo a chi è Dio nei nostri confronti e a che relazione ho io con questo Signore. Padre nostro che sei in cielo. E poi seguono tre richieste. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo. Come vedete hanno tutte e tre la stessa forma verbale. È un imperativo, però al passivo, cioè non c'è la persona a cui viene dato il comando. Sembra che non si capisca. Ma tutte e tre si assomigliano. Tutte e tre hanno lo stesso obiettivo. Tutte e tre hanno l'obiettivo di poter dire io, che mi avvicino al Signore in preghiera, tutto quello che chiederò, perché lo chiederò? Per questi motivi. Con quali motivazioni? Con queste motivazioni. Allora, Signore, ti chiederò, e lo vedremo meglio la prossima volta, il pane quotidiano, con quali motivazioni? Gesù ha detto che la vita non è soltanto pane, giusto? E noi ci affanniamo tanto, io per primo, ogni giorno, per il pane quotidiano. Ma la vita non è solo pane quotidiano. Per quale motivazione chiedo al Signore di sostenermi e darmi il pane quotidiano? Perché voglio che il suo nome sia santificato nella mia vita. Perché voglio che la sua volontà sia fatta nella mia vita. Perché voglio che il suo regno sia presente nella mia vita. Allora adesso le vediamo meglio queste tre richieste. Ma è quello che vi dicevo prima, all'inizio del messaggio. Prima ancora di chiedere, e Gesù ci insegna a chiedere per i bisogni materiali, per i bisogni emotivi e per i bisogni spirituali. Anticipato un po' la prossima domenica quello che vi dirò. Prima ancora di chiedere, per quali motivi io sto chiedendo queste cose al Signore. Perché Giacomo dice nella sua lettera che noi tante volte chiediamo e non riceviamo perché chiediamo per i motivi sbagliati. Quindi a volte chiediamo le cose sbagliate, ma a volte chiediamo per i motivi sbagliati e non riceviamo. E così sembra che il Signore è distante. E così la nostra fede si indebolisce. Invece Dio e Gesù ci tengono tanto a farci capire, attraverso il Padre nostro, primo, quale deve essere la nostra relazione con Dio quando mi fermo a pregare. Dio è un Padre. Secondo, quali devono essere le motivazioni giuste per cui io poi dopo chiederò. Ecco perché spesso diciamo, quando preghiamo, fermiamoci prima in silenzio o anche parlando a ringraziare Dio, a lodare Dio, a capire per quale motivo adesso io sto chiedendo delle cose, prima ancora di chiederle però. E si rifà sul modello del Padre nostro. Allora, sia santificato il tuo nome, che vuol dire? La prima richiesta. Possiamo andare a leggere Esodo, capitolo 33, versetto 18, per capirlo bene. Esodo, capitolo 33, versetto 18. Qui l'episodio è Mosè che chiede a Dio di mostrargli la sua gloria. Vuole essere certo, Mosè, che Dio è con lui in questa missione grande che gli ha dato. Lui ha appena liberato il popolo dall'Egitto e deve condurlo nella terra promessa, è una missione enorme. Quando vediamo i film, vediamo un gruppo di 50 persone, 80 persone che seguono Mosè, ma quelli erano 600.000 uomini, più donne e bambini, 650.000 uomini, più donne e bambini, un popolo enorme. E un uomo che doveva guidarle. Tant'è che Mosè all'inizio non ci voleva andare, ha chiesto aiuto da Aronne. E adesso qui Mosè gli sta chiedendo al Signore, dammi la dimostrazione che tu stai con me. Fammi vedere la tua gloria e partirò. Versetto 18 gli dice, ti prego, fammi vedere la tua gloria. Poi al capitolo 34, versetto 5, il Signore, c'è scritto, discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e che cosa gridò? Proclamando il nome del Signore. Disse il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. E Mosè subito si inchinò a terra. Allora cosa sta facendo Dio che proclama il suo nome? Non sto dicendo salve, mi chiamo Dio, sono quello che sono, punto. Non sta dicendo mi chiamo Andrea, mi chiamo Alfredo, sta dicendo io sono una persona che agisce, che ha una volontà, che ha un carattere, che ha delle qualità e che compirà un'opera. Questo vuol dire nella cultura ebraica il nome di una persona non è soltanto il nome con cui lo etichetti, con cui lo chiami, ma è tutta la sua persona, è tutto il suo carattere, è tutta la sua volontà, è tutta la sua opera che deve compiere. Quindi quando diciamo sia santificato il tuo nome, noi non pensiamo solo a un nome, ma a tutta la persona di Dio, a tutta l'opera di Dio, a tutto il suo carattere. E quando diciamo sia santificato, la domanda potrebbe essere, ma Dio già è santo, è tre volte santo. Perché io chiedo a Dio che sia santificato il suo nome? Beh, perché quando io penso alla santità di Dio, inevitabilmente penso anche alla mia mancanza, al fatto che io non sono santo come Lui. E quindi questa è una richiesta a Dio di dire che la tua stessa santità possa avverarsi, applicarsi, realizzarsi nella mia vita. E questo lo capiamo meglio, ad esempio, in Ezechiele, capitolo 36, versetto 23. Iniziamo ad addentrarci in quei brani della Bibbia dove non sappiamo dove stanno, eh? No, scherzo. Ezechiele, dopo Geremia, capitolo 36, versetto 23. Ecco qua cosa dice il Signore. Questo capivano gli ebrei quando Gesù diceva: pregate così, io santificherò, Signore, sia santificato il tuo nome. Lo capivano in base a quello che Dio già aveva detto nell'Antico Testamento. E in Ezechiele troviamo proprio questa espressione, capitolo 36, versetto 23. Io, dice il Signore, santificherò il mio gran nome. Perché? Perché è stato profanato fra le nazioni, in mezzo alle quali voi pure l'avete profanato. E le nazioni conosceranno che io sono il Signore, dice il Signore, Dio, quando io mi santificherò, come? In voi. In voi. Sotto i loro occhi. Allora che cosa vuol dire qua? Che quando io mi avvicinerò a Dio per qualsiasi richiesta, pratica, emotiva, spirituale, ancora prima dovrò essere consapevole: Signore, io te lo sto chiedendo con questo obiettivo, che attraverso la mia vita le persone intorno a me possano riconoscere che tu sei Dio e che tu sei un Dio santo e che tu intervieni e che tu hai un'opera meravigliosa da compiere in me, attraverso di me e nelle persone intorno a me. Santo sia il tuo nome vuol dire Dio manifesta la tua santità, la tua gloria nella mia vita che è misera. Misera in confronto alla santità di Dio. Trasformami, usami per la tua gloria. In questo capiamo che ogni credente, per richiedere questo, ha bisogno prima di tutto di conoscere Dio e di consacrarsi a Lui. Ed è quel percorso che la Bibbia, nel Nuovo Testamento, l'Apostolo Paolo spesso lo cita, chiama questo percorso santificazione. Santificazione. E anche quando avveniamo alla seconda richiesta, venga il tuo regno. Come mai? Non bastava soltanto dire sia santificato il tuo nome nella mia vita, un bel programma di vita. Perché dice venga il tuo regno? Beh, perché le persone che ascoltavano Gesù si erano fatte un'idea sbagliata del regno di Dio. Gesù diceva il regno di Dio è giunto fino a voi, no? E molti dicevano e dove sta? Perché? Perché si aspettavano un regno politico. Un messia salvatore come al tempo magari dei giudici che veniva e li liberava dai nemici, che li liberava dai romani, che li faceva ritornare ad essere un regno come ai tempi di Davide e Salomone, anche più forte su tutte le nazioni a dominare. E Gesù cosa dice in Giovanni capitolo 18 versetto 36 quando è di fronte a Pilato che può avere l'autorità di liberarlo o no? E dice ma il mio regno non è di questo mondo. Giovanni 18, 36. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché io non fossi dato nelle mani dei giudei. Ma il mio regno non è di qui. E allora Gesù vuol cambiare anche quest'idea alle persone che lo ascoltano, forse anche a noi oggi. Non è venuto a stabilire un regno politico quando è venuto la prima volta. È venuto a stabilire un regno spirituale. È venuto per entrare nel cuore delle persone che confidano in Lui, per cambiare questo cuore e farli diventare degni cittadini di questo regno spirituale. E sapete perché? Perché nessuno potrà entrare nel suo regno futuro se oggi non diventa un cittadino di questo regno spirituale. Se Gesù fosse venuto già per stabilire il suo regno politico, noi non ci saremmo entrati. I giudei che l'ascoltavano non ci sarebbero entrati. Doveva prima morire sulla croce per il perdono dei peccati, se no nessuno poteva entrare nel regno eterno che lui stabilirà quando tornerà per la seconda volta. E così Gesù non sta offrendo soluzioni facili per la nostra vita qui sul mondo. Quando noi preghiamo venga il tuo regno non stiamo dicendo sì, fai in modo che tutte le leggi della nostra società corrispondano a quelle del regno dei cieli. Non è possibile in questo mondo in cui il principe, dice la Bibbia, è Satana. in cui la società è influenzata dal maligno. Non sta parlando della società intorno a noi, sta parlando di chi? Dov'è che deve venire a regnare? Nel nostro cuore, nella chiesa locale. Lì è il regno, lì è il tempio dove Dio è venuto a regnare. Quindi quando chiediamo al Signore venga il tuo regno, stiamo pensando prima di tutto a fare in modo che Gesù abbia la signoria sul nostro cuore e che io lo lascio regnare, perché non è solo il Salvatore, no? È anche il Signore della nostra vita. E pensiamo che quando Lui tornerà, sarà bello, io non vedo l'ora che torna, però pensiamo che quando Lui tornerà per stabilire questo regno, il tempo della grazia inizierà a finire. Oggi possiamo chiedere invece che regni nel nostro cuore, oggi che c'è ancora questo tempo di grazia, in modo che attraverso di noi il Vangelo passi ad altri e il regno spirituale aumenti, cresca, come Gesù ci insegna nelle parabole, che è come il lievito, che piccolo fa lievitare tutta la pasta, o come il granello di senape, minuscolo, è il più piccolo dei semi dell'orto, però poi diventa un arbusto grande. Questo è un esempio della Chiesa, dei credenti, che permettono a Gesù di regnare nel loro cuore e che portano, che fanno avanzare il regno dei cieli intorno a loro. E poi l'ultima richiesta: sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. È chiaro, queste sono tutte e tre legate, vi dicevo, no? Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Stiamo chiedendo al Signore con questa richiesta che non la mia volontà, ma la sua sia fatta. Qual è la volontà di Dio? Abbiamo tutti quanti l'app sul cellulare? Se scriviamo volontà, andiamo a vedere, escono fuori diverse cose. Ci aiuta a capire questo. Quando io prego, Signore, dammi oggi il nostro pane quotidiano, lo dico per la mia volontà o lo dico per la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? La volontà di Dio, ad esempio, è che vi santifichiate, torniamo al primo punto, che vi assegnate dalla fornicazione, dall'impurità sessuale, che ciascuno possa possedere il proprio corpo in santità e onore, prima Tessalonicesi 4:3. E allora inizio a capire, ma io, Signore, posso chiedere le ricchezze? Posso chiederle? Il successo, mi impegnerò tanto, posso chiederlo. Ma a cosa mi porteranno queste ricchezze e questo successo? Mi metteranno a rischio riguardo alla purezza sessuale? Mi metteranno a rischio riguardo al possedere il mio corpo in santità e onore, perché potrò fare qualsiasi cosa voglio con quelle ricchezze? Guardiamo l'esempio del re Salomone. Saggio, ma caduto in diversi peccati a causa delle sue ricchezze e delle sue possibilità economiche. Non conformatevi a questo mondo, dice Romani 12:2. Quindi quando dico Signore sia fatta la tua volontà, non la mia, io so anche che il Signore mi sta dicendo non conformarti a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente attraverso la Bibbia. Questa ci rinnova, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio. Questa è la volontà di Dio, prima Pietro, capitolo 2, versetto 15, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Allora Pietro ci dice, anche nella sofferenza, anche nelle ingiustizie che subite, spesso a motivo della fede, la volontà di Dio è che tu perseveri nel dare una buona testimonianza del Vangelo. Perché? Perché Dio vuole che tutti siano salvati, prima Timoteo 2:4, e vuole usare noi affinché gli uomini vengano alla conoscenza della verità. È bella quell'espressione di Paolo che dice che noi siamo le lettere di Cristo, non scritte su pietre o su carta. Cioè, le persone non vanno a leggere la Bibbia, non c'hanno le tavole di Mosè, ma c'hanno noi, hanno te e hanno me. E possono leggere la Bibbia attraverso il nostro cuore. Perché? Perché il Signore vuole salvare. Questa è la sua volontà. E allora quando io poi mi fermerò a pregare, avrò questa anche convinzione che il Signore vuole salvare attraverso la mia vita. E dobbiamo anche fare attenzione a una cosa, ci caschiamo tutti, che quando a volte ci succedono delle cose brutte, soprattutto le cose tristi, non so, delle malattie, dei lutti, perdita di lavoro, noi spesso ci rassegniamo e diciamo, ma sarà la volontà di Dio. Allora, in quel momento, ci dobbiamo ricordare una cosa, che tantissime esperienze che noi viviamo oggi sono una conseguenza del peccato e che non voleva Dio che questo avvenisse. Quando Giuseppe è stato venduto come schiavo ed è finito in Egitto, Dio voleva questo? No. L'ha permesso, sì, perché lui sapeva come trasformare quel male in bene. È quello che dice Giuseppe. Perché Giuseppe è lì, dopo anni di prigione, di ingiustizie, potesse diventare il vice faraone e salvare non solo la sua famiglia, 70 persone che sarebbero diventate il popolo di Israele, ma anche l'Egitto stesso, la nazione più potente di allora. E poi fermiamoci a pensare anche quando Gesù è venuto sulla terra. E leggiamo in Isaia che il Padre ha voluto stroncarlo sulla croce a causa nostra. Ma Dio avrebbe voluto quello. Il peccato ha portato Dio ad un piano per trasformare il male in bene. Ma la volontà di Dio non è mai dare il male. E allora noi possiamo anche imparare a capire quando siamo nelle difficoltà e quando siamo nelle prove, non soltanto dire, Signore, ti prego, toglimi questa prova. È l'atteggiamento più naturale. Signore, fammi passare questo problema. Dio non l'avrebbe voluto quello, ma è una conseguenza di diverse circostanze nelle quali noi adesso ci troviamo. E allora cosa possiamo fare? Possiamo solo capire, Signore, e chiedere qual è la tua volontà in questa circostanza? Come vuoi trasformare questo male in bene? E spesso non riusciremo sempre a capire tutto. Quelli sono dei momenti in cui dobbiamo imparare a fidarci del fatto che è una grazia del Signore, dice Lamentazioni, capitolo 3, versetto 22, che non siamo stati completamente distrutti, perché questa è la realtà. E Pietro scrive che Dio è paziente verso di noi, non volendo che qualcuno perisca. Per quello Dio ancora non interviene con il suo giudizio, perché se interviene col suo giudizio è finito il tempo della salvezza. E Dio invece è paziente. E molte volte il male che lui usa è un male minore che lui usa, che lui permette. Perché come vedremo meglio la prossima volta, Dio, c'è scritto nel Padre Nostro, una delle richieste, è che Dio non ci esponga alla tentazione, non ci induca alla tentazione, come la traduzione cattolica, perché Dio non usa il male. Dio non induce al male. Quando Dio lo permette, ci sono diverse storie nella Bibbia che ce lo dimostrano, da Giuseppe a Giobbe per esempio, Dio ha sempre un piano più alto per trasformare quel male in bene. Se capiamo questo bene di Dio, quando preghiamo sia fatta la tua volontà, saremo capaci di non ribellarci anche quando quella volontà non ci sembra buona. A noi, umanamente parlando, non ci sembra buona. Perché una malattia? Non mi sembra buono. Perché un lutto? Non mi sembra buono. E impareremo invece a pregare il Signore che ci sostenga in quello che in realtà è una conseguenza del peccato. La malattia, la morte, le ingiustizie sono una conseguenza del peccato. Come in cielo è fatta la tua volontà, Signore, aiutami a farla anche a me oggi in terra. Queste parole ci aiutano anche a guardare un po' di più verso il cielo, no? Quando prego il Signore, impariamo a guardare un po' di più con i nostri occhi verso l'alto, a capire che Dio ha una soluzione contro il male, ha una soluzione contro il peccato. C'è scritto che quando uno solo si ravvede in cielo c'è una grande festa. Io la vedo qua, ma in cielo sì. Allora impariamo, quando ci fermiamo a parlare con il nostro Signore, a sintonizzare meglio la nostra volontà con la sua, il nostro modo di vedere con il suo, le nostre esigenze con i suoi piani. Se facciamo così, dice Gesù, se applichiamo questi versetti 9 e 10, allora i successivi, che piacendo al Signore vediamo domenica prossima, saranno richieste materiali, emotive, spirituali, in linea con la sua volontà, e vedremo le risposte. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per questa tua parola, vogliamo pregarti che possiamo metterla in pratica, soprattutto se abbiamo capito i tuoi insegnamenti nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Ti prego tanto per questi fratelli, per queste sorelle, che possano avere un cuore ripieno di te, ripieno della tua presenza, per essere strumenti preziosi nelle tue mani, perché tu desideri ancora, Signore, salvare, una volta che hai salvato noi, desideri ancora benedirci, per essere fonte di benedizione per gli altri. Ma questo non sarà possibile se viviamo solo concentrati su noi stessi, se viviamo senza ascoltarti, senza rivolgerti le nostre preghiere. Grazie, Signore, per gli insegnamenti di Gesù, grazie che possiamo andare liberamente alla tua parola. Nessuno ce lo impedisce in questo paese, ci permette di avere queste possibilità e questa ricchezza. Fa che possiamo usare bene le ricchezze che tu ci dai, nel nome di Gesù. Amen.